compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
È una buona sera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Sono le 9 e 3 minuti primi di questa sera, di questo mercoledì sera del 12 ottobre 2016. Esatto. Siete all'ascolto di radiazione.info, a voler essere più precisi, all'ascolto di Memoria Resistente. Esatto. L'appuntamento con la nostra memoria e storia di classe.
Durante la lotta partigiana, in quei 20 mesi che appunto noi ricordiamo sempre che furono, penso, l'apice della lotta di popolo in Italia, e oggi è il 12 ottobre, noi non ce ne frega niente di ricordare della scoperta dell'America, ma anzi forse poveretti gli ameriniti staranno maledicendo questo maledetto giorno. Noi vogliamo ricordare che a Bologna c'è stato un episodio di resistenza.
E allora ricordiamo.
Esatto, in via Maria, sono una, mi sbaglio, posso anche sbagliare perché non ho capito bene, ho sentito confusa la notizia, c'è stata una resistenza per la casa.
Certo. Ed è giusto anche portare la solidarietà a loro, ennesima occupazione abitativa sgomberata dalla giunta eletta recentemente a Bologna, giunta a guida PD, che si è già resa responsabile di vari sfratti di occupazione a scopo abitativo, che già lo sgombero di un'occupazione non è sicuramente un bel gesto, anche perché un luogo occupato solitamente demarca l'esigenza di un gruppo di persone di avere uno spazio, di avere dell'agibilità, quindi rispondere con il bastone non è certo la
anche perché mi sembra un po' contro la Costituzione, questa Costituzione che il nostro caro Boy Scout Toscano sta cercando in ogni maniera di dare un colpo, assestare un colpo alla Costituzione in modo da rendere anche più veloce il padronato tutte le vie possibili per continuare a sfruttare ancora di più in maniera più veloce
la democrazia, che comunque finora è stata amministrata sempre a servizio della classe padronale, si vede che cominciava ad andargli stretta e quindi stanno pensando un po' di rimodificarla. E comunque, tornando al discorso di prima, ancor più se l'occupazione è di stampo abitativo e se demarca un'esigenza anche piuttosto importante da parte di alcune persone, ovvero quelle di un posto dove abitare.
Anche a Livorno comunque c'è stata un'occupazione, nonostante gli improperi di vari leghisti qua e là, e quindi ben sappiamo che di sicuro abbiamo sentito la gente che diceva dove dobbiamo andare con 650 euro di pensione, tipo, per esempio, mentre ce ne sono alcuni che, non avendo mai fatto niente proprio veramente, appunto, e si beccano migliaia di euro di pensione, anzi tutt'altro, hanno fatto in modo di peggiorare la situazione del paese e sono là beati che si gongolano con i soldi di questi noi poveri cristi che lavoriamo in maniera anche, e mentre tutto questo, mentre crollano anche le scuole, per esempio, quindi
vuol dire Padova.
Esatto, tanto perché così appunto vediamo che ci sono i soldi per le missioni militari d'occupazione, chi continua i furti anche tra l'altro del denaro pubblico con le grandi opere, che vediamo che stanno con quelle sì corrono, però nessuno mai va a sgombrare questi personaggi.
E leggiamo proprio di quello di cui stavamo parlando, dello sgombero di Via De Maria a Bologna, e in cui, oltre che aver buttato per la strada varie famiglie, alcune anche con figli minorenni, si parla di 120 persone che vivevano nello stabile di Via De Maria, sono state anche fatte ripetute cariche nei confronti dei sodali che si erano lì riuniti per impedire lo sgombero, e quindi anche questo non è un atteggiamento, a quanto pare ritenuto consono all'interno dei processi democratici, ed è stato punito con il bastone, come anche le 120 persone che avevano trovato dimora in Via De Maria. Quindi a tutti loro, come Radiazione, come Memoria Resistente, va un nostro saluto a pugno chiuso,
sì, esatto,
e la nostra vicinanza.
Esatto. Quindi, detto chiaramente, doverosamente, anzi, questa notizia, noi riprendiamo a leggere appunto il libro di Enrico Martini Mauri, Partigiani Penne Nere, la storia di questi ragazzi che anche loro più di 70 anni fa resistettero a un occupante che era ben più organizzato e anche ben più feroce dei nostri cari cellerini, ma abbiamo visto che la lotta di classe, la lotta di popolo, alla fine riuscì a scacciare questi occupanti, però purtroppo non riuscì a epurare.
Questi erano i veri occupanti da scacciare, non certo quelli di Via,
esatto,
De Maria.
Purtroppo.
Allora, riprendiamo con la lettura di questo libro, ricordiamo ancora una volta essere Partigiani, Penne Nere, storie di resistenza, per lo più nel basso piemontese, tra le Langhe, Boves.
Assolutamente, abbiamo avuto anche modo, grazie a questo libro, di conoscere anche chi furono gli autori materiali delle stragi di Boves, per esempio, che fu una delle prime stragi purtroppo di enorme portata, perché persero la vita più di 100 civili. Grazie a questo personaggio, che vediamo anche fu pluridecorato, riuscì tranquillamente a farla in barba a tutti, e giustamente nel senso, non riuscirono purtroppo ad assicurare una giustizia, perché la fece sempre tranquilla e beata, e anzi morì tranquillo nel suo letto, mentre purtroppo tanti di questi ragazzi, questi giovani innocenti, nel 1940, esatto, non tornarono mai più nel loro letto, anzi proprio non vissero mai la loro vita, perché gli venne spezzata da questo boia, che tra l'altro ricordiamo essere anche uno della SS, quindi magari ci sono i soliti revisionisti che vogliono dire che l'SS erano solo SS combattenti, vediamo che purtroppo i fatti sono ben altri. Quindi riprendiamo appunto la storia.
Comunque anche lui non gli toccò una sorte fortunata, perché,
esatto,
emigrato, anzi, sotto falso nome in Francia, fu riconosciuto da un compagno francese che lo denunciò pubblicamente su un giornale locale, e non ci volle molto prima che qualcuno...
Purtroppo però lui alla fin fine la svangò per parecchi anni, perché comunque...
Nel 64 avevamo letto, 65,
76 mi pare.
Addirittura 76.
Sì. Comunque, insomma, la svangata ben più lunga di quelli che massacrò inermi, perché appunto non fece altro che usare la violenza delle armi, e poderosamente armati anche che erano, contro la popolazione civile. Lui difatti dormì per un bel pezzo in più di quei poveri ragazzi, sul suo letto tranquillo e impunito soprattutto, fino a che giustamente la mano di un compagno non pose fine a questo. Quindi un giorno scendo a Mondovì e mi seguo a un tavolino al bar a Ragno. Scorgendomi viene a sedersi accanto a me il capitano Domenico Franco. Frequentava il ginnasio quando ero già al liceo, aveva poi studiato all'Accademia di Modena. Sai, prende a raccontarmi, la notte scorsa i ribelli hanno fatto un colpo qui a Mondovì. Sono venuti con un autocarro, hanno prelevato viveri e vestiari in un magazzino militare. Scendono in città quasi notte a prendere armi e materiali nelle caserme. Già, ne ho sentito parlare. E tu che fai? Mi domanda Bruciapelo. Io nulla. Seguo gli eventi e rifletto. È già molto che si possa essere qui a raccontarcela. Ma io vorrei fare qualcosa. Vorrei prendere contatti con quelli che sono in montagna, diversi amici, molti giovani che mi chiedono, che sono smaniosi di rendersi utili. Penso che non sia tanto difficile avvicinare questi ribelli. Procura di farlo, anzi fammi poi conoscere l'esito dell'incontro. Non è per nulla facile avvicinarli, ti assicuro. Sono estremamente diffidenti. Si dice che li comandi un maggiore degli alpini. Franco sta diventando troppo loquace, mi ha commiato rapidamente. Passo un attimo da Don Bruno, Don Giuseppe, come lo chiama affettuosamente. Eravamo compagni di scuola elementari, siamo rimasti sempre ottimi amici. E quando è nato mio figlio, ha voluto essere lui a battezzarlo. Don Giuseppe si è buttato anima e corpo nella nostra causa, con la generosità e lo slancio che erano sempre distinto. Mi promette l'invio di uomini e di coperte, prima di uscire dall'abitato per avviarmi alla cascina, ove ho depositato la bicicletta, che mi servirà a raggiungere più rapidamente Frabosa, faccio anch'io qualche giro ozioso per le vie periferiche, perché ho la vaga sensazione di essere seguito, infatti lo sono. Ne ho la certezza quando giungo fuori città, sulla strada di campagna, quasi notte, nel buio non scorgo il mio pedinatore. Mi lascia tuttavia tranquillo il fatto che dal rumore dei passi capisco che è solo. Tanto vale sapere subito chi sia. Alla prima curva mi fermo accanto un albero, appena mi sorpassa lo colgo alle spalle, il capitano Franco. Mi butta le braccia al collo e mi prego umilmente, ora non lo puoi più negare, sei tu il capo di ribelli, l'avevo intuito fin da prima. Si capisce lontano un miglio, con quella barba che ti sei fatto crescere, voglio venire con te, perché non mi vuoi, non ti fidi? E va bene, sarai dei nostri. Però devi rimanere ancora in città, dobbiamo organizzare la zona di pianura, ti farò avere istruzioni precise, ti raccomando però riservo assoluto. Parla il meno possibile, non ti fidare di nessuno e rientro in valle. Il comando, dicevo, di anzi è al Bergamino. Secondo i precetti del colonnello Rossi vi si conduce una vita quasi patriarcale. Le mie escursioni verso l'alto e qualche scappatella clandestina per qualche colpo di mano in pianura hanno soprattutto lo scopo di togliermi l'opprimente sensazione di essere stato relegato in una specie di arresto in fortezza. Si addestrano le reclute che l'avvocato Bruno Artom, che regge l'ufficio di reclutamento, ci invia dopo aver assunto rigorose informazioni. Ma non sono migliaia. A stento arrivano 2 o 3 giovani ogni settimana. Si lotta con il fumo che acceca e rende irrespirabile l'aria all'interno delle grange. Come costruttori di stufe non siamo certo i tecnici specializzati. Quasi è preferibile il rischio di congelare. Si combatte con le scartoffie che il comando del sottosettore, che sta a Frabosa Soprana, vorrebbe ricevere giornalmente. Novità, malati, situazioni varie. Il comandante è l'amico Ezio Marchesi, già collega al terzo alpini, e aiutante maggiore il tenente pilota Giacomo Nino Murgia, da poco brevettato all'Accademia di Caserta. Faccio ogni tanto una scappata a trovarli, così elimino il carteggio e l'archivio può stare tutto in una tasca. Qualche volta mi spingo più in alto, una passeggiatina sui monti e una sosta a catto un laghetto alpino. Quassù la solitudine non rattrista, anzi si fa apprezzare. Al pellone c'è la volante, al comando di Folco Lulli. Grosso e giocondo, con 2 poderosi baffi alla Tricheco, e di Marco Giacco, siciliano schietto d'anima e di razza. La volante fa anche da scaglione di sicurezza, Lulli non lo pensa ancora a far l'attore, ma ne ha già la stoffa. Improvvisa e infuocati discorsi al popolo, un popolo di ascoltatori piuttosto esiguo, ma in compenso prodigo di applausi. Ogni volta che c'è da andare in azione, Marco e Lulli si accapigliano per stabilire chi la deve condurre. Per il resto sono ottimi amici, di giorno Italo Cordero fa l'istruttore di sci e Lulli riempie il campo di buche gigantesche. La sua risata arriva al Bergamino. Castagne e polenta sono il nostro cibo, di tutti i milioni del generale Operti non abbiamo ancora visto una lira. Per vivere tiriamo fuori dalle nostre tasche i pochi spiccioli rimasti e mettiamo insieme la nostra povertà, tuttavia i giorni trascorso spensieratamente. Don Giuseppe ci ha mandato una squadretta di francesi. Ahimè, Lulu, Daniel, Claudet, non vogliono che si unano le loro preferenze, siamo partigiani come voi. Quando viene la sera, chiusi nelle abaite, attorno al fuoco, si cantano le canzoni della montagna. Quando, ahimè, Lulu, Daniel e Claudio cantano la marsigliese, si alzano in piedi. Una colonna di SS arriva fino a Frabosa, spara qualche cannonata contro la Val Maudagna. Ammazza il tenente Franco Valvassura e alcuni borghesi sulla strada. Poi se ne va senza rischiarsi a penetrare nella valle. Tutti i tedeschi devono concentrarsi contro Boves. Giungono portate attraverso le montagne le prime notizie della battaglia che è infuriato a Capodanno contro gli uomini di Vian. Tra breve sarà la nostra volta. Sui neri roccioni che sbarrano l'accesso al Bergamino, le mitragliatrici sono tutte in postazione, accanto alle mitragliatrici le servette e le munizioni tra le spaccature delle rocce. Il colonnello Rossi manda a dire di stare tranquilli, ha concluso una specie di tregua con i tedeschi. La Val Casotta ha fatto ascendere a Mondovino un reparto di partigiani che fingono di collaborare con i nazifascisti per la tutela dell'ordine pubblico e intanto dovrebbero, secondo il suo piano, rifornire le nostre bande di armi, munizioni e equipaggiamento. Doppio gioco, insomma. Ma quassù certe cose non le capiamo. Sembra impossibile che ci si possa fidare dei tedeschi. 14 gennaio, venerdì. Onorio Lisa arriva trafelato a Varbosa Sottana, ove di vedetta ad avvertire che una colonna di tedeschi, giunta colà, pare abbia intenzione di penetrare nella valle. Giacomino, che ha il pellone, decide immediatamente di affrontarli. I tedeschi vengono su da Miroglio, lungo la pista, li guida Bongiovanni, il podestà di Pianfei, il bieco persecutore di ribelli, offrono un buon bersaglio. Giacomino si lascia attrarre e si spinge avanti. D'un tratto la valletta si riempie di spari. Centinaia di SS sono sulla selletta di baracco, chiudono la volante fra due fuochi, è impossibile ripiegare sul bergamino, impossibile ripiegare da qualsiasi parte, non resta che morire sul posto o tentare di passare tra la pioggia di pallottole. Qualcuno passa, altri cadono, chi si trascina morente dinanzi alla chiesetta, il nemico occupa il pellone, un denso fumo nero, un odore acre investe tutta la valle, sono le casupole e i fienili del pellone che bruciano. Al bergamino attendiamo, 8 mitragliatrici e 2 uomini per mitragliatrice. I tedeschi avanzano con circospezione, riusciamo a avvicinare fin sotto le rocce. Poi tutte le armi aprono il fuoco di colpo, Renzo Ghigliano fa sventolare la bandiera sulla prima postazione. Viene la sera, il nemico non è riuscito a passare, torna indietro. Scendiamo al pellone, 10 corpi strazzati giacciono dinanzi alla chiesetta che ha la bianca facciata chiazzata di sangue. Angelo, Lisa, Negrini e Odasso, Guarnieri. Nella notte con i valligiani ogni buca nella neve viene frugata per trovare i feriti. Le ruvide mani dei montanari sollevano dolcemente i 5 ragazzi delle carni piegate sfuggiti al macello. L'indomani nel piccolo paese di Miroglio si svolgono i funerali, tutta la gente della montagna corre per rendere l'estremo saluto ai caduti per la libertà. Si chinano nel pianto dinanzi alle bare, le donne e le madri del villaggio alpino. Siamo rimasti in 35 e saliamo sull'alto al rifugio del presso, sopra Fabrosa. Tuttavia rimanere lassù non è possibile, è un posto ideale per villeggiare, ma non va bene per fare il partigiano, troppo lontano dalle strade. Qualche giorno di sosta, penso che sia meglio portarsi in Val Casotto e unirsi a quella banda. Bisogna che ci uniamo se non vogliamo essere disfatti l'uno dopo l'altro. Val Casotto. La Val Casotto non è l'ideale per una banda di partigiani. È una valle che non finisce mai, che può essere attaccata con facilità da tutte le parti, che non presenta né strette né posizioni facilmente difendibili. Vi accedono ben 3 rotabili, una da San Michele di Mondovì, per Monasterolo Casotto a Pamparato, una seconda ancora da San Michele per Roburente a Pamparato e una terza da Garessio in Valtanaro per la Colla di Casotto. Sempre a Pamparato, inoltre ottime mulattiere la collegano attraverso Montaldo e il Colle della Navonera, con la Val Colsaglia e attraverso il Santuario di Viola con la Val Mongia. Solo per sbarrare tali comunicazioni occorrerebbero alcune centinaia di uomini. Alla testata si erge la ripida muraglia del Monte Antoroto. Sulla destra il Bric Mindino, dagli ampi fianchi tuneggianti, e sulla sinistra l'Alpette snello, boscoso. In compenso però la valle offre vaste possibilità di azione alle nostre mani di agire. Essa intercetta al suo sbocco la grande arteria fra Mondovì e Ceva e domina completamente la Val Tanaro, che costituiscono l'arroccamento dello schieramento nemico in difesa delle coste liguri. A Casotto, la piccola borgata che dà nome alla valle, contrariamente alle mie aspettative, non trovo quasi nessuno. Quasi tutti i partigiani della banda sono scesi a Mondovì in servizio di ordine pubblico a seguito dell'accordo di non belligeranza di tregua stipulato dal colonnello Rossi con i tedeschi. È rimasto solo Gaglietto con una ventina di partigiani per i vari servizi e alcuni carabinieri. Alberto Gaglietto è una figura caratteristica, un uomo dinamico che ha spirito di iniziativa, intraprendente, scaltro, di scarsa cultura ma piuttosto ambizioso. Ha la mania di fare discorsi e infatti già lo conosco di fama, non tanto per le sue doti oratorie, quanto per gli strafalcioni che l'hanno reso celebre. Un giorno a Mondovì ha iniziato a rigare la folla a questo modo: cittadini morregalesi, è scoccata l'ora della riscossa. Un'altra volta, dopo aver lamentato le tristi condizioni in cui versiamo, esortata la gente a scuotersi dal torpore e ad affiancarsi ai patrioti, ha concluso: e se non vi deciderete a seguirci su questa via, la nostra Italia e noi tutti finiremo presto a Marengo. A Gaglietto la mia venuta torna poco gradita, non lo nasconde. Si è abituato a essere un po' il factotum del colonnello Rossi. Tiene l'amministrazione, provvede i rifornimenti e la custodia di alcuni magazzini abbastanza ben forniti di materiali vari, frutto di colpi operati nelle caserne e depositi militari. E infine il capo della polizia. Per fargli capire subito che intendo essere di fatto il comandante della valle, gli sottrago per prima cosa quest'ultimo incarico e lo affido al brigadiere Baricalla, alle dipendenze del quale metto anche il piccolo nucleo di carabinieri. Il colonnello Rossi intanto mi fa sapere che, messo di fronte al fatto compiuto, non può che sanzionarlo, ma non approva la mia iniziativa di trasferirmi Val Casotto. gli faccio rispondere che io non approvo il suo doppio gioco con i tedeschi, faccio affluire in valle parte dei componenti le squadre costituite a San Michele, Niella, Tanaro, Lesegno e Ceva, e mando Lulli e Gaglietto a Mondovì. Vabbè. A richiamare, subito, scusate, sono stato ripreso.
Una volta avevi detto giusto, Tanaro, poi...
Purtroppo la mia cadenza veneta dopo prende il sopravvento. A Mondovì a richiamare gli uomini che sono discesi colà, se ne intendono fare i partigiani. Il loro posto in montagna, se preferiscono rimanere a collaborare con i tedeschi, saranno considerate la stessa stregua. Prima di sera, su due camion, i ragazzi, una quarantina, rientrano entusiasticamente in Val Casotto, ne affido il comando a Mario Bogliolo. Bogliolo è un uomo tutto d'un pezzo, risoluto e tenace, che ha un vero culto del dovere. Nel vocabolario di Bogliolo la parola impossibile non esiste. Per lui, quando una cosa si deve fare, ci deve essere senza discussione anche il modo per farla. Le discussioni, anzi, non piacciono per nulla a Bogliolo, così come non gli piacciono le lunghe zazzere e le barbe che invece sono tanto care ai partigiani. Non è proprio che esiga l'alzo zero, ma prima di presentarsi a lui è consigliabile passare al barbiere. Circa l'osservanza dei compiti e delle consegne, Bogliolo è intransigente nei confronti dei suoi subordinati, ma soprattutto con se stesso. I giovani non sono a volte troppo entusiasti di essere messi agli ordini di Bogliolo, ma poi finiscono tutti per avere per lui una stima e un'ammirazione senza uguali. È un combattente nato. È un reduce dalla Russia e dalla Sicilia. Su di lui si può contare al 100%. Lo mando a Tagliante, una frazione apposta su uno sperone roccioso che si protende fin quasi l'abitato di Casotto. Di lì distaccherà degli esploratori Navonera. Di rimpetto a Tagliante, sulle pendici del Mindino, c'è un grosso fabbricato in muratura che serve d'estate a ricoverare le madri che vanno a pascolare sull'Alpe. Lo chiamano il baraccone. Vi invio a organizzarvi un caposaldo, il tenente Mario Ardu, giovane ufficiale effettivo di cavalleria, un soldato di razza, e il tenente Bruno, carrettiere ed esperto di lavori campali. I superstiti della Val Maudagna, la squadra di ferro, si stabiliscono al comando di Dulli, nell'abitato di Casotto. A Pamparato, dove rimane la volante di Reno Sciolla, regna alquanto disordine. Quelli della volante sono tutti ragazzi in gambissima, capaci di compiere le imprese più rischiose, le gesta più temerarie, gli atti più eroici, ma anche di lanciarsi nelle avventure più considerate. Sono pochi uomini, una ventina, ma sufficienti ad assordare gli abitanti con le loro grida, a sconvolgere il quieto vivere di tutti con la loro attività costante e frenetica. I due aiutanti di Reno sono Max e Carlo. Max ha una motocicletta sulla cui targa è scritto Patrioti di Val Casotto, e con quella se ne va disinvolto a prendere l'aperitivo nei bar di Ceva e di Mondovì. Carlo è un bel giovane, colto, parlatore forbito, sempre elegantissimo, nell'uniforme di sottotenente agli alpini. Non conosce né difficoltà né paura, con un po' di disciplina, quei 20 uomini possono valere da soli quanto un battaglione. E io direi che...
ci possiamo prendere una pausa musicale.
Cosa hai preparato? Vedi che prima stavi macchinando...
Ma intanto, visto che continuiamo ad implementare la nostra strumentazione, stavo cercando di farla funzionare, perché poi il rischio poi di quando implementi troppo è che... le cose devi anche capire come funzionano. Ma in realtà ho preparato un classico, una canzone del canzoniere delle lame.
Bravo, bravo.
noi.
Rischiamo il nostro pane e non ne abbiamo più. La nostra stessa vita dedita a testa in giù. Su in strada a cambiare il mondo e dare all'uomo la libertà. Su in strada a cambiare il mondo.
E torniamo in diretta alle 21:26 minuti primi. Allora, giustamente tu prima dicevi del 12 ottobre come giorno infausto per la scoperta
dell'America,
degli Stati Uniti, sì, di tutta l'America in realtà, e di conseguenza poi l'occidentalizzazione degli Stati Uniti che ha portato al risultato che abbiamo sotto gli occhi quest'oggi, proprio adesso che ci sono tra l'altro le elezioni con una sfida tra due pesi massimi della vergogna, come possono essere la Clinton o Trump. Però in realtà è successo anche qualcosa di più simpatico il 12 ottobre, che potremmo, sì, citare piuttosto che questa infausta scoperta. Infatti abbiamo l'Unione Sovietica che il 12 ottobre 1964 lancia la sonda Vostok 1 in orbita terrestre.
Che bello, avevano uno spauracchio gli americani, come quando lanciarono uno Sputnik gli americani si cagarono addosso,
e un'altra volta si sono cagati addosso quando pensavano che sto esercito di contadini musi gialli lo sbaragliassero in 448. Invece poi nel 1967 il 12 ottobre Nixon annunciò il ritiro di ben 40.000 soldati dal Vietnam, che se ne tornassero a casa.
Sì, anche se purtroppo dopo la guerra durerà ben di più, comunque di sicuro non fu la Star and Stripes a sventolare sopra Ho Chi Minh City, bensì, anzi, si vide la fuga precipitosa della bandiera Stelle e Strisce con tutti quanti i suoi accoliti che cercavano un imbarco, anche specialmente i collaborazionisti vietnamiti, perché ben sapevano cosa sarebbe successo, perché la giustizia popolare giustamente non perdona.
E questi ad esempio erano due eventi che si possono ricordare piuttosto che quello più noto, che è quello del 1492.
Sì, appunto, difatti è una data che vediamo anche un ottobre, anzi anche per noi, anche se non è, appunto, vediamo che ci sono anche altre cose, come per esempio la rivolta razziale sulla Uskitiwok, una porteri dove 100 marinai si picchiano di brutto perché probabilmente allora,
e 50 riportano, esatto, ferite, quindi no, è stata anche una rissa equilibrata, si potrebbe,
sì,
dire.
Sì, difatti purtroppo ben sappiamo che nonostante la guerra Vietnam e l'alto tributo di sangue dato alle truppe di colore in Vietnam, purtroppo non videro riconosciuto alcun diritto, come lo fu anche per la seconda guerra mondiale, dove operavano nel fronte di Anzio la formazione di piloti di colore Tejkuge.
Sì.
Non so cosa voglia dire, comunque loro si fecero comunque rivalsa perché fecero dimostrare il loro valore durante i combattimenti aerei abbattendo ora quanti caccia nazisti.
Sì, poi se a ben vedere, se si dovesse riconoscere un qualsivoglia merito alla popolazione importata dagli europei in America dall'Africa, in realtà gli hanno praticamente costruito tutta la nazione, sì, almeno nei suoi primi 200 anni di storia si fonda su uno sfruttamento intensivo.
Avevano anche le targhette identificative, ti pensi? Cioè erano trattati alla stregua di un cane, perché avevano anche le targhette che proprio erano un po' come degli ebrei in campo di concentramento, loro non esistevano un nome, bensì un numero.
Ecco, molto difficile alla marchiatura che facevano agli ebrei, ai comunisti, ai dissidenti politici, agli zingari, agli omosessuali dentro i campi di concentramento.
Assolutamente sì. No, ma mi sembra che la marchiatura dei tatuaggi nell'Auschwitz forse la evitavano solo i politici tedeschi. Forse solo loro.
Loro viaggiavano senza targa.
Erano considerati praticamente l'elite di campi di concentramento, i politici tedeschi. Non mi sembra che loro portassero quel maledetto tatuaggio. Ma nemmeno i prigionieri italiani, una cosa del genere. So che avevano il piastrino di internato militare, ma non so se avevano un tatuaggio, anzi mi sembra di no, perché Rigoni Stern non aveva questo tatuaggio, essendo stato un IMI, non portava, anche perché sai la storia che avevano fatto i tedeschi. praticamente avevano dato lo status di internati militari italiani per non fargli avere le convenzioni di Ginevra. Quindi, tradotto in parole povere, niente pacchi, niente viveri da casa, loro dovevano arrangiarsi letteralmente con l'erba che cresceva sulle recinzioni, e pericolosamente anche, perché purtroppo uno dei tanti tristi aneddoti di campi era che non potevi avvicinarti alla recinzione. Chi per fame tentava di estirpare anche per raggiungere qualche carota al di là dei campi, perché c'erano i campi coltivati, era una tortura anche quella, perché vedevi i campi di carote e di patate appena di là del recinto. Però se ti avvicinavi al recinto ti arrivava la fucilata, e la sentinella che ti sparava beccava anche la licenza per averti ucciso. Uno dei tanti purtroppo tristi episodi che succedevano nei campi di concentramento, che non esistevano secondo alcuni.
Sì, come secondo alcuni non è esistita la tortura della popolazione africana negli Stati Uniti, ma in realtà a schioppettate, marchiature e ogni altro genere di sopruso sono andati avanti parecchio.
Sì, diciamo che avevano fatto anni che fu una specie di telefilm sul discorso appunto del sfruttamento della schiavitù degli africani, che era Kunta Kinte. Era un telefilm di anni che fu, appunto, che parlava di uno dei primi episodi che rivelavano cosa succedeva a questi poveri cristi deportati, proprio, che era deportazione vera e propria, per lavorare nelle piantagioni di cotone, di quello che era comunque nel sud, dove tuttora comunque questa cosa non è proprio scemata del tutto. Basta vedere il Ku Klux Klan, che non è proprio che sia morto del tutto.
No, infatti, 21 e 32 esatto, minuti, direi quindi, che possiamo continuare con la lettura di Partigiani Penne Nere, vergato dal partigiano Mauri al secolo Enrico Martini.
Esatto, oltre che i volontari bisogna anche pensare a stabilire norme per la popolazione. In ciò mi potrà essere di valido aiuto il parroco. Vado a far visita a Don Ferraris, che mi riceve, come si dice, a braccia aperte. Di lui si può ben dire che ha tenuto a battesimo i partigiani. Siamo seduti su una modesta saletta da pranzo, stendo sul tavolo una copia del bando scritto a mano in grosse lettere, che mi propongono di far affliggere in tutti i comuni della valle. Don Ferraris lo scorre con gli occhi, poi sorridendo si alza e torna con una bottiglia e due bicchieri che riempie fino all'orlo di un fresco vinello rosato. Beva un sorso, mi dice, non si preoccupi, qui sono tutta brava gente, io li conosco bene, sono il loro parroco da non so più quanti anni. Dalla popolazione non avrà altro che aiuti, ne sia certo. Ne sono lieto, reverendo, tuttavia ci sono disposizioni da cui la popolazione si dovrà attendere. Non posso consentire, per esempio, che la gente esca e rientri in valle a piacimento. Se i valigiani non sono muniti, lascia passare, che noi rilasceremo senza difficoltà. Come potremo distinguere gli eventuali informatori che il nemico invierà certamente ad attingere notizie sulle nostre forze, il nostro schieramento e tutto il resto? Come vede, non chiedo troppo, ma l'indispensabile è la nostra sicurezza. Io ho pure il dovere di esigerlo, e sarei davvero spiacente dover infliggere pene che sarebbero severe. Ma no, comandante, lei invece è un mite. Vedrà che la popolazione non si allarmerà. Prima di lei sono passati altri partigiani, e tutti hanno emesso bandi minacciando la pena di morte per un nulla, non ha mai fucilato nessuno. Ormai abbiamo fatto l'abitudine. Don Ferrari parla sempre sorridendo, come un buon papà al figliolo, che non vuole rendersi la ragione, e scuote effettuosamente il capo arruolato di cappelli argentei. Mi ascolti, reverendo, proprio qui l'equivoco che può essere funesto senza sua volontà, senza colpa mia. Vede, io non minaccio morte e sterminio come hanno fatto gli altri, ma a differenza degli altri, ciò che io dico ho l'abitudine di farlo. Don Ferraris si alza quasi di scatto, non sorride più, mi guarda sgomento. Ma allora come fare? Com'è possibile persuadere della gente che si è abituata a non prendere più le cose sul serio? Per questo sono qui, perché lei solo mi può aiutare. Ma ci vuole del tempo, dovrò andare di casa in casa, non basterà più dirlo in chiesa, dovrò convincerli uno a uno, mi occorreranno almeno 15 giorni. E io attenderò, solo quando lei mi dirà che potrò emanare il bando, la legge prenderà il suo corso. Savini è tornato da Mondovì con tre lunghe penne nere, una per Reno, una per Max e una per Carlo. È il regalo augurale per la ripresa delle azioni. Stasera la volante farà miracoli, gli autocarri corrono nella notte chiara e fredda sulla strada asfaltata. Vanno verso Mondovì alla caserma Galliano. Sono 12 giorni che il presidio tedesco è lasciato in riposo. Una breve sosta per fare irruzione sul posto di blocco e disarmare quanti vi si trovano. Poi gli ultimi accordi sulla piazza sottostante alla caserma. In fila si portano lungo l'alto muro, cercano il varco. Eccolo. Mareno, Max e Carlo sono nervosi. Perché la caserma è tutta illuminata? Seguiti da Elso, Arturo, Jimmy, Pompa, Leone e i vecchi del gruppo si dirigono verso l'edificio dove sta il presidio. Gli altri si spargono, si capisce che Reno vuole entrare con l'astuzia e bussa al grande portone. Chi è? Domanda una voce all'interno. Ereno, sono il sergente dei repubblicani. Sento dei rumori, apritemi. Passano lenti minuti di attesa, nessuno viene ad aprire. Non hanno abboccato. Reno ordina di sfondare il portone. Sforza ragazzi, indietro non si torna. Il portone cede, nel grande altro una porta si muove. Reno si scaglia su di essa intimando la resa. Una fiammata. Reno balcolla e lentamente si piega a terra. Gli uomini indietreggiano. Carlo si lancia chiamando a gran voce il mitragliere e scarica la sua pistola contro la porta. Max lo imita, ma Della comincia a sganciare le bombe a mano. Carlo e Marx si stringono intorno al muro. Le bombe esplodono con un rimbombo più volte ripercosso negli androni dell'edificio, una gragnola che pare non debba finire. Cadono e scoppiando, facendo corona al corpo di Reno. Attorno all'edificio gli uomini del gruppo, angosciati e indecisi, non sanno più cosa fare. Dentro la caserma Carlo ha impugnato un moschetto e spara. Reno a terra agonizza e dalla gola gli esce un lamento sommesso. Carlo continua a sparare, mentre da fuori gli altri, guidati da Max, si rianimano e sgranano raffiche contro le finestre, dalle quali piovono bombe. Poi Max e Delso vengono a prendere fra le braccia Reno, che respira ancora. Carlo fa da retroguardia, li lascia uscire, guarda un'ultima volta l'androne. In terra una chiazza di sangue, due cappelli alpini, due pistole, una lunga penna nera col fiocco tricolore. Il sangue è chiaro, stranamente chiaro. Max porta sulle spalle Reno e piange. Gli uomini in gruppo fanno scudo mentre si ritirano fra gli edifici illuminati. Triste corteo di soldati senza anima. Nella notte tornano gli autocarri a Pamparato, silenziosi. Reno ha la testa reclinata, l'espressione serena e pallidissimo, e non par vero che se ne sia andato. Occorre subito ambientarsi nella nuova sede e fare conoscenza con i vicini. Sull'altro versante dell'Antorotto, sopra Ormea, c'è Martinengo. Prendiamo contatto prima con le staffette e poi vado a trovarlo su una trentina di uomini in casupole di pastore, quasi troglodittiche, aggrappate alla montagna. Arrivo che a mezzogiorno stanno mangiando, mi offrono una scodella di zuppa di verdura. Volevamo comprare un po' di patate, si scusa Martinengo, ma costano 800 lire al quintale, abbiamo dovuto rinunciarvi. Lo convinco a trasferirsi alla Colla di Casotto, di lì potrà sempre calare in Valtanaro, ma nel contempo intercetterà le provenienze da Tergo a Valcasotto. Ugualmente potrà ricevere da Valcasotto aiuto e protezione. In Valmongia c'è Pippo con una ventina di uomini, dice di averne 50 quando viene a Pamparato per concludere l'accordo, ma lo dice per rimanere a Viola. 50 uomini sono sufficienti per imbastire una difesa nella valle, e Pippo non sa staccarsi dalla Valmongia. Mi reco a Viola per accettarmi Pippo, ossia il dottor Filippo Rizza, è siciliano, ma la scomposta chioma fulba che gli arriva fino al collo e la barbarossiccia che gli incornice tutto il viso ne tragiscono l'origine sveva normanna. È laureato in filosofia ed è un dialettico terribile. Lo invito a presentarmi i suoi 50 uomini. Me ne fa vedere poco più di una decina, ma citando Kant, Sant'Agostino, Cartesio e Pitagora, riesce a dimostrarmi, se non proprio a convincermi, che sono esattamente 52. Però dopo pochi giorni, quando vengono i tedeschi ad attaccarlo, piazza la mitragliatrice a fianco della chiesa e non cede il passo. Allora Carlo, che è partito in soccorso da Pamparato, e Ardu, che è sceso dal baraccone, arrivano a Viola, fanno appena in tempo a sentire le ultime fucilate del nemico che li piega, e tutti insieme vanno a recare omaggio ai due bambini che i tedeschi hanno ucciso fuggendo. Così Pippo non ha più bisogno di fare interminabili dotte disquisizioni per dimostrare che i suoi 20 uomini valgono più di una cinquantina. Entro la fine di gennaio, con l'arrivo delle squadre già dislocate al piano e che ho richiamato in valle, il sistema di Valcasotto raggiunge i 300 armati. Ci sentiamo Leoni. Un giorno viene a trovarci l'avvocato Verzone, gli esponiamo la situazione, il mio programma, l'insofferenza degli ufficiali e degli uomini a riconoscere ancora l'autorità del colonnello Rossi, che dopo gli accordi di Mondovì è giudicato molto severamente. Verzone ascolta, non dice nulla, riparte, torna quasi subito con Vian, Renato, Cosa, Spada e Franco Primo. Il colonnello Rossi intanto si è eclissato, il primo settore moregalese e Langa è rimasto senza capo. È necessario che i singoli comandanti di valle si accordino sulla linea di condotta a tenere e sulla reciproca collaborazione del campo tattico. Espongo il mio punto di vista. Per prima cosa è necessario che tutte le valli siano occupate per potersi sostenere vicendevolmente e per evitare sorprese sui fianchi. In caso di attacco nemico a una valle, quelle adiacenti potranno intervenire prontamente in aiuto con azioni sui fianchi e sul tergo dell'avversario. Il fianco sinistro di Valcasotto, per esempio, è scoperto perché la Valcorsaglia ancora sgombra. Così è scoperto il fianco destro della Valle Lero perché in Val Maudagna non si è più stabilito nessuno. È indispensabile occupare quelle due valli a costo di indebolire ancora di più la difesa di Valcasotto. Io sono deciso a mandare delle forze in Valcorsaglia, ma Via interviene. In Valcorsaglia ci si verrà lui con i superstiti di Boves e terrà anche Frabosa per controllare la Val Maudagna. Franco Primo si stabilirà in Valle Lero, Cosa rimarrà in Valle Pesio. Abbiamo fatto un altro gran passo in avanti. Prima di andare via, Verzone mi lascia un pacco di biglietti di banca. 150.000 lire, Renato ne porterà più presto altre 150.000. Finalmente abbiamo anche dei fondi. È finita la miseria. Ci sembra di toccare il cielo con un dito. Cosa volevi dedicare a questi ragazzi? Che...
Beh, una canzone che non metto da... No, non è piemontese. È una canzone di Zeca Alfonso, anarchico portoghese, che scrisse appunto questa, che è un'ode a chi ha combattuto e resistito contro il fascismo in quello stato, e soprattutto è un ricordo da tramandare alle generazioni future di quello che fu il sangue sparso dal regime fascista in Portogallo.
Há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua, e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de breu à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. Há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua, e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de breu à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer.
Ventuno e 45 appena scoccate, allora torniamo in diretta per l'ultimo quarto d'ora di Memoria Resistente, che ricordiamo per chi si fosse collegato soltanto ora, lo passeremo e l'abbiamo passato per il resto della puntata in compagnia di Enrico Martini con la lettura dei Partigiani Penne Nere.
Esatto, abbiamo letto che hanno avuto il primo caduto durante un'azione a una caserma fascista, e quindi però loro non demordono, anzi giustamente per ricordare il loro compagno caduto lotteranno ancora di più. Difatti, come dopo il primo convegno di Valcasotto, Boves aveva preso un nuovo vigoroso slancio, così dopo il secondo, più modesto ma forse il più concreto, Valcasotto prende decisamente l'iniziativa. Hanau arriva in Val Corsaglia con l'avanguardia dei Bovesani, Vian lo raggiunge quasi subito. Vengono in Valcasotto per concordare lo schieramento delle forze. Vian ha capito la necessità di costituire un blocco solo e si pone ai miei ordini. stabilisco l'andamento delle linee di difesa in modo da formare un sistema unico. Così Val Casotto è diventata in breve una roccaforte. Se ne accorgono ben presto i tedeschi fascisti, che non possono più transitare sulla Mondovičeva se non con forti colonne scortate, né riescono più a percorrere a Valtanaro se non a costo di gravi perdite. Arrivano continuamente donne reclute, bisogna provvedere ad armarle e equipaggiarle. Carlo, Marx, Lito, Italo sono ogni notte al piano e ogni mattina rientrano con l'occorrente. Molte armi sono da rimettere in efficienza. Fubini ha creato l'officina riparazioni e ha costituito la squadra guastatori, la squadra collegamenti e la squadra operai. Carlo Cigliati ha impiantato una rete telefonica perfetta, tutti i distaccamenti sono collegati tra loro. Gaglietto ed Enrico Valvassura hanno creato l'intendenza, si tratta di vettovagliare centinaia di uomini, una valle priva di tutto e bisogna anche pensare a costituire le riserve. Il clima rigido, le continue nevicate hanno cresciuto il numero di malati, i feriti sono sempre più numerosi. Il dottor Re ha bisogno di una sala e dell'attrezzatura per poter operare, anche per alleggerire il lavoro del dottor Brosio, che ha pamparato, ha già in cura oltre 30 degenti. Alla stazione di Garessio c'è un ospedale da campo completo che deve partire per la Germania. Andiamo a prenderlo, così facciamo una sorpresa al dottor Re. Il dottore è felice, ma ora che ha l'ospedale da campo diventa esigente. Vuole anche i locali, cediamo la villa della correria. La Lena, che è stata costretta a venire in valle perché i tedeschi volevano arrestarla, essendosi accorti che dal centralino telefonico di Mondovì captava le loro comunicazioni e ce le trasmetteva, si improvvisa infermiera e in pochi giorni si fa espertissima. Al comando va a stabilirsi al castello di Casotto. Il dottor Franco Baldracco ne ha messo un'ala intera a nostra disposizione. Un po' alla volta finiremo per cacciarlo fuori di casa. Infatti, prima gli abbiamo preso il baraccone, poi la correria, ora il castello. È proprio il caso di dire che l'appetito viene mangiando. Arriviamo così al 25 febbraio. Da Garessio vengono a comunicarci che circa 150 tedeschi sono arrivati nella cittadina e la fanno da padroni. Che fare? Non ci si pensa due volte, si va a cacciarli via. Nella notte una squadra per ciascun distaccamento deve concentrarsi alla colla di Casotto per muovere l'attacco da Garessio. Giungono Bogliolo da Tagliante, Ardo e Bruno dal baraccone, Lulli da Casotto, Martinengo già sul posto ad attenderci. La neve alta ha rallentato sensibilmente i movimenti, siamo in ritardo sull'ora prevista, non importa. Non importa neppure che se noi siamo appena in 70, mentre i tedeschi anziché 150 sono più di 400, come viene a comunicarci Andriano, che è sceso nottetempo a Garessio per assumere informazioni più precise. Ardo attraverserà il Tanaro e andrà ad attaccare alle spalle l'albergo Miramonti, dove sono acquartierati i tedeschi. Bogliolo e Martinengo faranno un ampio giro per portarsi ad attaccarli sulla sinistra. Lulli li impegnerà frontalmente. I movimenti potranno essere ultimati per le 8:30. Per maggiore sicurezza il fuoco sarà aperto contemporaneamente a tutti alle ore 9. Alle prime raffiche i tedeschi reagiscono violentemente con un serrato tiro di cannoncini e di mortai. Si buttano anzi in avanti a contrattaccare la colonna che li ha investiti di fronte, ma il tenente Bruno si fa sotto col mortaio da 45 e Bogliolo inizia un fuoco d'inferno sulla sinistra. Bruno è ferito a una spalla, ma continua a far piovere colpi sul Miramonti e sopra gli autocarri ammassati sul piazzale antistante. I tedeschi, investiti da ogni lato, non capiscono più nulla, ripiegano sotto la protezione di un tiro insomma più rabbioso di mortai e di mitragliere. Fortunatamente i colpi cadono nella neve e non esplodono tutti. Una salva ci ha investiti in pieno e c'è solo coperti di spruzzi. Arrivano però le pallottole. Nino, Donato, Dario sono rimasti feriti. Sergio Sabattini li medica sommariamente. La battaglia dura ormai da alcune ore. Bisogna dire a Bogliolo di accelerare i tempi. Chi va da Bogliolo? Sabattini si fa avanti. Vado io. È meglio che tu rimanga qui nel caso vi fossero altri feriti a medicare. Conosco bene la strada. So passare attraverso il paese. Arriverò e tornerò in breve tempo. Parte di corsa, i tedeschi lo scorgono, gli tirano con il cannone, una scheggia lo colpisce una gamba, va avanti lo stesso. Una pallottola lo colpisce al petto e cade. I tedeschi si precipitano in un centinaio per pigliarlo, uguale sorte tocca a Giorgio Carrara, che Ardo ha mandato per prendere ordini. I tedeschi vogliono sapere quanti siamo, rispondono. Non tradiremo mai i nostri fratelli, li picchiano la bocca piena di sangue, lo sputano in faccia agli aguzzini che li finiscono a colpi di pistola. Dalla Liguria e da Ceva arrivano rinforzi agli assediati, sta calando la sera, bisogna ripiegare. Le colonne si riuniscono a Cappello, il villaggetto sotto colla di Casotto. Tusca, la maestrina, si prende cura dei feriti. Nella notte i tedeschi se ne vanno portando via 70 morti. Non è prudente per loro rimanere ancora in Valtanaro. Dopo una settimana Marco e Carlo vanno a Ceva con una sessantina di uomini. È giorno di mercato. Approfittano della confusione per portarsi sotto e saltare il municipio dove stanno i tedeschi, la stazione ferroviaria, dove ci sono i fascisti. Colto a sorpresa, il nemico non ha quasi tempo di reagire e deve arrendersi. Vengono presi circa 200 prigionieri, ma che farne? Portarli in valle vuol dire avere 200 bocche in più da sfamare, allora Carlo una trovata. Li impiega in primo tempo come uomini di fatica, a caricare le armi e materiali requisiti, di cui riempie gli autocarri fino a farli traboccare, poi li fa filare in bell'ordine a passo dell'oca per le vie della città, prima fra lo stupore, poi fra le risate e i moti faciti della folla che fa il loro passaggio. per accentuare la derisione urla i comandi con voce stentorea, di tanto in tanto ordina l'alt e fa lanciare ai prigionieri che obbediscono come automi il triplice grido Raus Hitler. Infine li mette di corso e li spedisce in caserma. Terminata l'esibizione, l'autocolonna si avvia trionfante verso Valcasotto, ma purtroppo la giornata festosa, proprio per il tempo perduto nella beffa, ha un tragico epilogo. Avvertiti da qualche informatore, l'SS dei presidi a Mondovì sono accorsi a San Michele, attendono al varco. Ai primi colpi cade Berto Losano, cade Belviso, Adriano Vuorino si scaglia contro un autocarro tedesco e lancia una bomba a mano. Una raffica la terra con due braccia ancora alzato. Carlo, che si ritiene responsabile del ritardo che ha permesso di tendere l'agguato, si butta in piedi in mezzo al nemico. In mezzo alla strada, scusate, sgranando raffiche di mitragliatore contro un nemico, quasi cercasse la morte. Ma la morte in genere non prende chi la cerca. Ripiegano invece l'SS, forse nel timore di essere attirati a loro volta in imboscata. A notte tarda, al comando, Carlo immobile sugli attenti, fa il suo rapporto sugli allenamenti della giornata. Ha la divisa in disordine, lui sempre inappuntabile, stivali infangati, gli manca l'inseparabile cappello alpino. Parla con voce rotta, il viso contratto alla fatica e sporco di polvere. Sembra ancora più alto, così impietrito. Solo a qualche leggero movimento del capo, un ciuffo di nerissimi capelli balla sulla fronte. Conclude chiedendo di essere sottoposto al giudizio di una corte marziale. Non è solo valoroso. Carlo è anche un generoso, qualche volta un po' troppo temerario. Bisogna contenere gli impulsi e le imprudenze. Sarà quindi bene che lo lasci qualche giorno a meditare con l'animo sospeso. Gli ordino di cedere a Max il comando alla volante e attendere le mie decisioni. La corte marziale si riunisce invece il giorno dopo per giudicare un caporale che durante l'incursione a Ceva è penetrato in casa di un fascista e, dichiarando l'ordine di effettuare una perquisizione, si è messo in tasca un biglietto da 1.000 lire trovato in un cassetto. Il processo viene celebrato con solennità alla presenza della rappresentanza di 10 uomini per ogni distaccamento. Il tenente Marco funge da un pubblico ministero, il tenente Ardu si assume il difficile compito della difesa. La legge è chiara, chi macchia con atti delittuosi l'onore della nostra bandiera è passibile alla pena capitale. È troppo facile per chi ha in mano un'arma nella triste sensazione in cui verso il paese commettere abusi. Bisogna avere il coraggio di stroncarli sul nascere in modo esemplare, anche se doloroso. La corte commina la pena di morte, la sentenza è seguita da un plotone costituito da un partigiano per ogni reparto. Così ognuno potrà riferire al proprio ritorno, non soltanto cose ascoltate.
E direi che per questa sera concludiamo con la lettura di Partigiani Penne Nere.
La riprenderemo mercoledì prossimo, che il libro si denota interessante.
Assolutamente sì, quindi l'appuntamento con Memoria Resistente è per il 19 di ottobre, sempre qua su radiazione.info alle 21. Lo trovate anche pubblicato sotto forma di podcast sul sito radiazione.info. E va inoltre anche in replica il venerdì all'ora di pranzo. Quindi tante le occasioni per restare insieme e restare anche insieme alla memoria
di questi partigiani che sentiamo che abbiano fatto la guerra partigiana una via per liberarsi appunto da questi invasori, da questi occupanti, dall'occupante straniero e anche dai servi fascisti. E comunque furono 20 mesi appunto dell'apice proprio della lotta di popolo italiana, che speriamo ritorni, come abbiamo visto che comunque la solidarietà e la lotta e l'unione paga, abbiamo visto anche in via De Maria a Bologna, che comunque sono stati sodali nel difendere il loro diritto all'abitazione, come sancito dalla Costituzione, se magari il Boy Scout toscano se ne dimentica qualche volta, anzi un po' troppo spesso ormai. Quindi ripetiamo la nostra solidarietà agli occupanti di via De Maria.
Assolutamente sì. E ricordiamo inoltre che potete contattarci tramite il profilo Twitter di Radiazione o tramite la mail contaminati@radiazione.info se appunto volete condividere con noi qualche memoria che custodite di quest'epoca storica, di questi meno di 2 anni che hanno segnato poi il fulcro della resistenza partigiana in Italia. Noi siamo ben lieti di poterli riportare qua in diretta e siamo anche ben lieti di poter, come si dice, conservare e avere testimonianza di memorie passate, alle volte purtroppo cadute un po' nel dimenticatoio, travolte dalla sabbia del tempo.
Purtroppo sì, ma noi pensiamo a spolverare questa sabbia del tempo e a renderla anzi un fiore che non muore, come dice un famoso motto, e quindi non possiamo fare altro che buona resistenza a tutti
e che sventoli,
che sventoli per Bacco. Ci risentiamo mercoledì prossimo.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte, eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. Bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli!
Ma è un cucciolo di radio! Radiazione!